Ma tu ne hai visto quanti auguri ci sono arrivati per il primo anno del podcast?
Sì, tantissimi, ma veramente tanti. Un grazie collettivo a tutte e tutti.
Tra i tantissimi auguri salutiamo Roberto che fa il postdottorato nel laboratorio di Charles Swanton al Crick Institute di Londra, che è stato protagonista di una delle storie che abbiamo raccontato nella scorsa puntata e che ci ha fatto anche i complimenti per come l'avevamo raccontata e siamo molto contenti.
E anche molto orgogliosi. Vogliamo anche però ringraziare in maniera particolare Rita, che abbiamo eletto a corrispondente di Ci vuole una scienza dai Paesi Bassi, perché Rita ha risposto alla nostra richiesta di avere informazioni sul divieto di dar da mangiare alle papere di Rotterdam e ci ha mandato una spiegazione dettagliatissima.
Sì, è vero, era proprio quasi un manuale su che cosa sta succedendo da quelle parti e ci ha raccontato che la raccomandazione non è molto legata ai possibili danni che pane o altri cibi di scarto possono avere sulle papere, ma piuttosto è rivolta a limitare la proliferazione di ratti, gabbiani nelle zone urbane, che sta anche diventando un problema. Il direttore del Museo di Storia Naturale, che adesso abbiamo anche scoperto come si pronuncia, cioè Kees Mulykar, ha protestato, come vi avevamo anche già raccontato, e del resto chiede che si intervenga sul problema, però direttamente, cioè interveniamo sui ratti più che sulle povere papere che poi restano a becco asciutto.
Rita ci ha detto che non sa quante multe siano state effettivamente date in relazione a questo divieto, però ci scrive che gli olandesi, grandi e piccini, di sicuro non si lasciano intimidire dai divieti e dai cartelli e, da quello che può vedere lei, continuano a portare allegramente pane, insalata avvizzita e altri avanzi alle paperelle nei canali. Per cui, grazie Rita e un saluto a tutte e tutti voi che ci ascoltate dall'estero.
È che sono davvero tante persone. Oggi intanto però parliamo di orsi in Italia e di come gestirli, ma anche di geli di trattamenti di medicina estetica. Io sono Emanuele Megnetti.
Io sono Beatrice Mautino e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
Si chiama JJ4 perché è il quarto figlio di due esemplari provenienti dalla Slovenia, Jose e Jurka. È una femmina, l'orsa che mercoledì scorso nei boschi del Monte Peller in Trentino ha aggredito e ucciso il runner Andrea.
Nella notte tra il 17 e il 18 aprile è stata catturata JJ4, l'orsa di cui si è parlato molto negli ultimi giorni, dopo che lo scorso 5 aprile, lo sentivate anche nello spezzone del telegiornale, aveva causato la morte di un 26enne che stava rientrando da una corsa in montagna nei boschi vicino a Caldes, in provincia di Trento. L'orsa catturata ha 17 anni ed è stata trasportata questa settimana in una struttura sempre in Trentino dove sarà mantenuta in cattività in attesa di un procedimento legale che sostanzialmente la riguarda, perché il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato un'ordinanza di abbattimento l'8 aprile scorso. Ma in seguito a un ricorso presentato dalla Lega Antivivisezione e dalla Lega per l'abolizione della caccia, si dovrà esprimere il Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro il prossimo 11 maggio proprio sul destino di questa orsa.
Si sta discutendo molto sull'opportunità di abbattere JJ4 e, come vedremo più avanti, il dibattito si è fatto particolarmente acceso. Il caso è del resto la prima aggressione mortale conosciuta, almeno, di un orso in Italia e ci si sta quindi chiedendo come debba essere gestito e poi se, al di là dell'emergenza e della singola vicenda, ci sia poi un problema più ampio. Negli anni scorsi c'erano stati altri casi legati ad orsi, le sigle M49 e M20 probabilmente vi diranno qualcosa, magari le avrete viste in questi giorni, perché comunque sono storie che sono state di nuovo un po' raccontate, e poi ci sono diversi aspetti che meritano di essere affrontati cercando di rimanere il più possibile su quelli scientifici, almeno insomma per quello che ci riguarda. Quindi prima di dedicarci agli orsi nello specifico in Italia, può essere utile vedere che cosa sono effettivamente gli orsi.
E quindi magari penserete, ecco, adesso arrivano Mautino e Megnetti a dirci come sono fatti gli orsi, se non mica lo sapevamo, no?
Quei due saputelli.
Ecco, esatto, i due grilli parlanti. Però in realtà, mentre preparavamo la puntata, ci è venuto in mente che sì, sappiamo tutti come è fatto un orso, però non è che poi sappiamo molte altre cose sul suo conto.
Quindi, fatta questa doverosa premessa di Megnetti, possiamo dire che gli orsi sono dei caniformi, quindi un classico termine ombrello da tassonomia, quindi di quelle cose che piacciono a me, che tiene dentro i carnivori simili ai cani, come dice il nome. Quello dei caniformi è un sottordine abbastanza ampio che comprende ovviamente i cani e gli orsi, come ci siamo detti, però anche animali che uno non pensa che finiscano lì dentro, come i tassi, i procioni, le foche, i leoni marini, i trichechi, giusto per citarne alcuni tra quelli più conosciuti.
Allora, gli orsi sono distribuiti in molti habitat sulla Terra, però tutto sommato ne esistono soltanto 8 specie. Quindi, Mautino, se mi dai una mano, io dico il nome comune e tu ci dici quello invece da tassonomia, visto che sei appassionata. Orso nero.
Ursus americanus.
Orso nero asiatico.
Ursus tibetanus.
Orso bruno.
Ursus arctos.
Che è anche la specie che abbiamo in Italia. Il panda gigante.
Ailuropoda melanoleuca.
L'orso polare.
Ursus maritimus.
L'orso labiato.
Melursus ursinus.
Orso dagli occhiali.
Tremarctos ornatus.
E l'orso malese.
E l'arctos malayanus.
Perfetto.
Tutti questi orsi in comune hanno ovviamente le sembianze fisiche, e su queste direi che siamo tutti preparati, quindi gambe e corpo abbastanza tozzo, muso allungato con orecchie che sono relativamente piccole e rotonde, pelliccia spessa, coda corta e zampe con 5 artigli che sono sempre esposti, quindi non sono retrattili. Le zampe degli orsi sono plantigrade, da cui deriva l'altro modo di chiamarli, appunto plantigradi. Il nome deriva da come si muovono, perché camminano appoggiando tutta la pianta del piede, proprio come facciamo noi esseri umani. Oltre agli orsi, nell'essere plantigradi ci fanno compagnia molti altri animali, compresi gli opossum, i ratti, i conigli e i canguri.
Siamo in buona compagnia, insomma.
Sì.
Gli orsi polari sono i più grandi di tutti e pensate che arrivano a pesare fino a 700 kg per una lunghezza che in genere arriva al massimo a 3 metri. L'orso polare, lo sappiamo anche dai vari documentari, è essenzialmente carnivoro, mentre il panda gigante mangia quasi esclusivamente bambù, è proprio famoso per questa caratteristica. Le altre 6 specie sono invece onnivore e la loro dieta varia molto anche a seconda dell'habitat in cui si trovano e mangiano davvero di tutto: foglie, bacche, insetti, pesce, miele, radici, carne fresca oppure anche carogne. In questo sono infatti opportunisti. Cacciare del resto è una grande fatica e quindi gli orsi si cimentano solo in particolari condizioni, per esempio se hanno una preda facile e di piccola taglia, oppure se non hanno alternativa, come nel caso degli orsi polari, che difficilmente può trovare cibo diverso.
Gli orsi sono animali solitari, infatti si dice anche sei un po' un orso, no? Proprio per dare un po' quest'idea, se ne stanno per conto loro per la maggior parte della loro vita, fatta eccezione per il periodo del corteggiamento e poi per quello in cui le madri devono provvedere alla cura dei cuccioli. La gestazione di un'orsa dura tra i 6 e i 9 mesi e di solito non porta alla nascita di più di 4 cuccioli che nei primi mesi sono ciechi, sono inermi, sono totalmente dipendenti dalla mamma, un po' come i nostri cuccioli. Vengono allattati fino a un anno dopo la nascita, anche se man mano in quest'anno guadagnano dell'autonomia, quindi imparano a correre, insomma imparano anche un po' a cavarsela da soli. La durata della vita di un orso varia molto a seconda delle specie e si stima che un orso bruno possa vivere più o meno 25 anni. L'orsa JJ4, come avevi detto tu all'inizio, Megnetti, di anni ne ha 17 e aveva appena iniziato ad allontanare i suoi 3 cuccioli.
In generale non siamo abituati a pensare all'Italia come un paese da orsi, però in realtà ce li abbiamo sempre avuti, perché un tempo l'orso era diffuso sia al nord, dove occupava tutto l'arco alpino, sia al centro-sud, in tutta la zona a est degli Appennini, più o meno dalle Marche alla Puglia, con una concentrazione nella regione storico-geografica della Marsica, da cui poi del resto deriva il nome per questa sottospecie di orso marsicano. Poi è successo che la caccia eccessiva e il bracconaggio hanno via via decimato le popolazioni di orsi, riducendo la colonia marsicana a una 50 di esemplari e arrivando quasi a estinguere la popolazione del nord, che negli anni 90 si era ridotta persino a soli 3 esemplari.
Quindi, per evitare la scomparsa dell'orso nei territori del nord, nel 1996 è stato avviato il progetto Life Ursus, finanziato dall'Unione Europea e promosso dal Parco Naturale dell'Adamello Brenta, in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento e con l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. Il progetto prevedeva la reintroduzione di 10 esemplari provenienti dalla Slovenia che, secondo i calcoli degli esperti, sarebbero dovuti bastare per ripopolare la zona e arrivare ad avere una popolazione minima vitale di 40-60 esemplari. I motivi dietro a questa ripopolazione sono tanti e non sono necessariamente tutti scientifici, sono legati sia al mantenimento degli ecosistemi e della biodiversità, sia anche a un principio di conservazione dell'ambiente montano.
Le cose per l'orso sono andate particolarmente bene e quei numeri sono stati raggiunti anche velocemente. Nel 2015 erano diventati una sessantina questi orsi e nel 2019 una ottantina, mentre oggi si stima che ce ne siano un centinaio, tutti concentrati nel nord-est e soprattutto in Trentino.
Per completezza diciamo che ci sono stati avvistamenti di orsi anche in altri territori, uno proprio dalle nostre parti, mi tocca personalmente perché M29, soprannominato l'orso frontaliere, vivrebbe tra la Svizzera e la Val Vigezzo in Piemonte, dove io vado spesso a fare passeggiate.
E salutiamo tutti i membri della Proloco della Val Vigezzo.
Ah beh, certo, assolutamente. JJ4, M29 sono sigle che abbiamo imparato un po' a riconoscere in queste settimane, però anche noi, mentre preparavamo la puntata, ci siamo chiesti ma cosa significano quelle sigle.
Per capirlo dobbiamo tornare di nuovo indietro un passo e vedere che i 10 orsi importati dalla Slovenia con il progetto Life Ursus erano 3 maschi e 7 femmine. E qui di nuovo facciamo un elenco di nomi, perché è giusto comunque ricordare anche questi orsi. I 3 maschi erano Mazu, Joze e Gasper, mentre le femmine erano Kirka, Irma, Jurka, Vida, Brenta, Maya e Danica. Dalle iniziali di questi nomi si ottengono poi le sigle che danno il nome ai nuovi orsi. Quindi, per esempio, la sigla usata per identificare l'orsa JJ4 deriva dal fatto che era la quarta figlia dell'orso Joze e dell'orsa Jurka.
Diverso invece è il caso degli orsi identificati con una lettera M o F, come appunto M29, l'orso della Val Vigezzo, seguito poi da un numero. Si tratta di orsi che non sono discendenti diretti dei capostipiti sloveni e quindi la lettera si riferisce al sesso, quindi maschio o femmina, mentre il numero è progressivo. Quindi per esempio M49, che è il protagonista del podcast del Post omonimo, che si chiama appunto M49, è il 49esimo orso di sesso maschile identificato. Questo M49 è stato soprannominato poi anche Papillon, come il protagonista del film con Steve McQueen e Dustin Hoffman, che ho visto, Megnetti, inaspettatamente.
Attenzione.
E questo film raccontava i tanti tentativi di fuga del protagonista, appunto, che si chiamava Papillon, da una colonia penale francese in Guyana. M49 è stato soprannominato così perché è a sua volta detenuto, usiamo un po' di virgolette, in un centro faunistico a Casteller, vicino a Trento, dove tra l'altro poi è stata rinchiusa anche JJ4 proprio in questi giorni, e M49 da questo centro ha cercato di scappare ben 2 volte, da cui il soprannome di Papillon.
La storia di M49 la trovate raccontata nel podcast che trovate sull'app del Post e su tutte le piattaforme di streaming e si intitola proprio M49. Questo orso viene definito confidente utilizzando un termine che di solito si impiega per descrivere quegli orsi che perdono l'inibizione nei confronti degli esseri umani e si avventurano per esempio nei centri abitati oppure non scappano di fronte alla presenza delle persone. E ovviamente questo tipo di comportamento può essere molto pericoloso.
A oggi gli orsi considerati problematici in Trentino sono 3, quindi la femmina JJ4 e poi 2 maschi, MJ5, che è figlio degli orsi sloveni Maya e Joze, e poi M62. MJ5 aveva già aggredito un escursionista trentino il 5 marzo scorso in Val di Rabbi, mentre M62 è un orso confidente perché si è avvicinato più volte a diverse persone, ha seguito dei cacciatori, giusto per fare degli esempi, ed è stato poi avvistato mentre rovistava nei bidoni dell'umido delle abitazioni. Nei confronti degli orsi problematici è previsto che si intraprendano delle azioni che sono state scritte e condivise fin da subito nel piano di ripopolamento Life Ursus e poi riprese anche nel piano d'azione interregionale per la conservazione dell'orso bruno nelle Alpi centro-orientali, chiamato da tutti con il suo acronimo PACO-BACE.
E il piano effettivamente è abbastanza chiaro, lo citiamo testualmente. Dice: per definire un orso problematico è importante conoscere la storia del soggetto e tener conto dei suoi eventuali precedenti comportamenti anomali. Il grado di problematicità aumenta quando ci sia una ripetizione di comportamenti potenzialmente pericolosi da parte dello stesso individuo. La valutazione dei comportamenti, dice sempre il piano, va condotta caso per caso, tenendo conto non solo della chiave interpretativa circa il grado di problematicità fornita dalla tabella.
Questa tabella si trova all'interno del documento e identifica i comportamenti problematici, quindi fa proprio degli esempi di che cosa significa che un orso è problematico. Sono ordinati secondo un indice di pericolosità e hanno poi a fianco le possibili azioni da intraprendere. Al numero 1 corrisponde l'orso che scappa immediatamente dopo un incontro ravvicinato, che quindi non prevede azioni di nessun tipo. All'estremo opposto, al numero 18, troviamo l'orso che attacca con contatto fisico senza essere provocato, e questo comportamento prevede delle azioni che sono definite energiche e che sono a loro volta di tre tipi: la cattura con rilascio allo scopo di spostamento, quindi portato da un'altra parte, oppure radiomarcaggio, quindi gli mettono un collare per vedere dove va. La cattura per captivazione permanente, che è un po' quello che è successo a M49, che adesso sta a Casteller, oppure l'abbattimento.
Fra questi due estremi ci sono in mezzo tutti i comportamenti intermedi che hanno di conseguenza azioni anche differenti. Se andate a vedere la tabella, che trovate anche pubblicata in un articolo recente del Post che si intitola L'animato dibattito sull'opportunità di abbattere l'orsa JJ4, vedrete che in generale l'abbattimento è previsto per diversi comportamenti degli orsi, quelli dai numeri 13 in avanti, e che comprendono tutti interazioni reiterate degli orsi con esseri umani, mentre invece non è previsto in caso di falso attacco, perché colto di sorpresa per difendere i cuccioli o la propria preda.
Questo, per quanto possa essere un qualcosa che fa paura, perché insomma pensare che un orso attacchi anche solo per finta, insomma è una cosa che terrorizza abbastanza, è in realtà un comportamento che potremmo definire sano, quindi di un orso che, una volta compresa l'assenza di pericolo, poi si allontanerà. Così come di nuovo un comportamento sano quello di sollevarsi sulle zampe posteriori durante un incontro, come a valutare un po' la situazione. Queste distinzioni sono importanti ovviamente per i tecnici che devono comprendere la pericolosità di un orso, però sono utili da conoscere anche per noi che nei boschi ci andiamo a passeggio.
Esattamente, e qui la premessa importante da fare è da ricordare sempre che gli incontri con gli orsi sono veramente rari, però poi, come abbiamo visto, può accadere che mentre si fa un'escursione ci si trovi nelle sue vicinanze o avvenga un incontro vero e proprio. In questi casi è bene dar retta ai consigli degli esperti, cioè delle persone che studiano il comportamento animale, evitando di lasciarsi guidare dal proprio istinto, perché ci direbbe di fare delle cose che invece è meglio non fare. Infatti, se pensiamo di avere un orso davanti, comprensibilmente pensiamo che la cosa più sensata sia scappare a gambe levate e correre il più velocemente possibile, però non è sempre così la via più sicura per la salvezza, anzi. Mi vengono in mente i cartelli, per esempio, le spiegazioni dei ranger mentre ero in un grande parco naturale in Alaska l'estate scorsa, che ci dicevano proprio questa cosa: se ti sei messo nella condizione di dover correre molto lontano dall'orso, vuol dire che è troppo tardi e quindi esatto, L'ultima cosa che devi fare è correre. Semmai devi stare molto calmo, adesso vedremo poi anche quali erano gli altri consigli. Però sono informazioni che ti vengono date puntualmente, immediatamente appena arrivi al parco naturale, perché possono fare veramente la differenza.
La stessa cosa ce l'ho avuta io a Yellowstone, sempre quest'estate, con informazioni che definirei martellanti, perché erano veramente ovunque, venivano ripetute continuamente in ogni luogo, ma anche in luoghi inaspettati, nei negozi, nei ristoranti, insomma, quindi era veramente un'informazione capillare. Questo tipo di informazioni si possono riassumere in alcuni comportamenti da tenere. Se vi capita di avvistare un orso a grande distanza, quindi parliamo di centinaia di metri, si può osservare, si possono fare delle foto, ovviamente avendo un obiettivo adeguato. È importante però non avvicinarsi di più, quindi cercare di stare alla larga. Le precauzioni da prendere devono essere maggiori se ci sono dei cuccioli, che poi magari uno appunto è maggiormente incuriosito, no? Dalla presenza di cuccioli. In quel caso invece bisogna proprio fare ancora più attenzione di quella che normalmente già si dovrebbe fare, perché se ci sono dei cuccioli vuol dire che in giro c'è anche la mamma, che ha un forte senso di protezione verso la prole, quindi li difende e può attaccare per difenderli.
In caso invece di un incontro ravvicinato, quindi del tutto improvviso e imprevisto, cioè stavate camminando e vi accorgete che c'è un orso vicino a voi, è importante mantenere la calma, e sappiamo che non è così semplice in quelle circostanze, o perlomeno cercare di apparire il più calmi possibile nei confronti dell'orso. Si deve far notare la propria presenza parlando a voce alta, senza urlare però, e non si devono fare movimenti bruschi che potrebbero incuriosire o innervosire l'orso. Se poi incappate in un piccolo, come diceva anche poco fa Mautino, conviene allontanarsi subito e con grande cautela, sempre senza correre, perché come vedevamo prima è questo il caso di maggior pericolo se poi arriva anche la madre di quest'orso.
Come abbiamo detto prima, durante un incontro ravvicinato l'orso può alzarsi sulle due zampe posteriori, però questo non significa che sta attaccando. Spesso questi animali, come altri loro simili, si alzano in piedi per vedere meglio, perché comunque stanno a quattro zampe e quindi sono bassi. Poi un orso comunque è alto anche se sta a quattro zampe, però chiaramente in piedi riesce a vedere meglio quello che hanno davanti. Durante un incontro ravvicinato non bisogna mai correre via velocemente, questo l'ha già detto Mignetti, però appunto lo ribadiamo perché è veramente importante. Non ci si pensa, però se noi siamo così vicini a un orso e ci mettiamo a correre, l'orso intanto corre più veloce di noi, gli orsi insomma corrono quasi a 50 km all'ora, quindi ci raggiunge e a quel punto, vedendoci correre, è probabile che si sia molto agitato, per cui insomma bisogna cercare di stare fermi o di allontanarsi molto lentamente, continuando a parlare con un tono calmo e avendo cura poi di lasciare sempre un po' una via di fuga all'orso, quindi insomma non chiuderlo in un angolo, per quanto sia difficile da immaginare, però in un bosco può capitare.
Nel caso estremamente remoto in cui un incontro ravvicinato, a sua volta estremamente remoto, porti l'orso a manifestare un atteggiamento aggressivo, è importante ricordarsi che in linea di massima un orso non attacca se non è provocato. Poi ci possono essere degli orsi più problematici di altri e quindi ci possono anche essere dei casi in cui il rischio è maggiore. L'aggressività che manifesta di solito un orso serve per intimorire e allontanare ciò che ha davanti, in questo caso noi. In questi casi l'orso può anche simulare un falso attacco per qualche istante ed è meglio non reagire. Nella malaugurata occasione di un attacco vero e proprio, le pratiche suggerite da etologi, guardiaparco e altri esperti è di cercare di ripararsi mettendo qualcosa davanti a sé, come per esempio lo zaino. Se si sta facendo un'escursione in montagna è probabile che lo si abbia, in modo da poter parare un eventuale colpo. Se non basta, ci si deve sdraiare a terra in posizione fetale, proteggendo la testa con le braccia, perché questa pratica riduce il rischio di essere feriti agli organi vitali e intanto però suggerisce anche all'orso che non si sta costituendo una minaccia, quindi rendendo più probabile il suo allontanamento in un secondo momento.
In questi giorni si è tornato a discutere molto anche dell'opportunità di rendere legali anche in Italia i cosiddetti spray anti-orso, quelli che io e te Mignetti in vacanza quest'estate abbiamo visto, ce li avevano appunto di nuovo dappertutto. Questi spray sono una versione più grande e potente degli spray anti-aggressione, quelli che troviamo in vendita da qualche tempo. Il divieto nella vendita di questi spray anti-orso da noi deriva dal timore che queste bombolette possano essere utilizzate un po' come armi di offesa, quindi non solo di difesa nei confronti degli orsi, ma anche di offesa nei confronti di altri esseri umani, visto che il getto che producono è molto urticante, è molto potente a diversi metri di distanza. Gli spray anti-orso possono essere efficaci, però è bene ricordare che se ci si trova nella circostanza di doverli usare, significa che ormai l'orso è molto vicino, è anche molto arrabbiato e quindi vuol dire che tutte le accortezze di cui abbiamo parlato prima, beh, evidentemente non hanno funzionato, quindi siamo già in una situazione di estremo pericolo.
Sì, e nel complesso possiamo anche dire che l'utilità di questi spray è limitata ed è ancora discussa. Mi viene in mente il ranger che in Alaska mi raccontava che ci sono più persone che si fanno male con lo spray anti-orso che hanno magari in tasca o nello zaino o nel marsupio, perché a un certo punto gli salta la sicura e si ritrovano un liquido urticante addosso, rispetto a quelle che rischiano un attacco da parte di un orso. Quindi anche in questo caso bisogna sempre fare un po' attenzione.
E poi diciamo anche che noi abbiamo dato una serie di suggerimenti e di accortezze da intraprendere, però ecco, lo facciamo qui dall'armadio, ci sembra tutto molto ragionevole da qui, poi sul sentiero magari è tutto un po' diverso, no?
Esatto, tenere a mente tutte quelle informazioni, ma soprattutto metterle in pratica quando si è impauriti è molto difficile, però è anche vero che proprio dal prepararsi e dal sapere le cose prima che deriva la possibilità di avere meno paura di un imprevisto.
E ovviamente questo tema, cioè della difficoltà di mettere in atto queste azioni, è venuto fuori nel dibattito di questi giorni, perché il Trentino non è l'Alaska, è un territorio molto antropizzato nel quale gli esseri umani convivono con gli altri animali, sia quelli domesticati e domestici, sia quelli selvatici. Quindi questo significa che è necessario trovare dei compromessi per riuscire a gestire l'ambiente naturale e quindi anche poi preservare la biodiversità, che non serve solo agli orsi, ma serve a tutti, serve quindi anche a noi, accettando però che le persone che vivono lì, così come quelle che frequentano quei luoghi in vacanza, debbano poterli frequentare in sicurezza, dove sicurezza non significa assenza di pericoli, ovviamente.
Eh no, anzi, questo è proprio il nostro cavallo di battaglia, cioè la differenza fra rischio e pericolo. E quindi magari è opportuno ricordarlo di nuovo per chi si fosse perso le puntate precedenti. Allora, un pericolo è assoluto ed è legato alle caratteristiche intrinseche, in questo caso di un animale, sia a livello di specie, e quindi possiamo dire per esempio che i predatori sono più pericolosi dei non predatori, sia a livello poi di carattere, cioè di come è fatto il singolo individuo. Il rischio invece è relativo e può essere contenuto o ampliato a seconda di determinate azioni che vengono intraprese. Quindi è indubbio che la presenza degli orsi rappresenti un pericolo, però il rischio per gli esseri umani che frequentano quei luoghi può essere molto vario a seconda di alcune precauzioni che possono o meno adottare.
Il dibattito pubblico, come accade spesso a ridosso poi delle tragedie, è molto acceso ed è molto polarizzato. Da una parte all'estremo c'è chi chiede che si eliminino del tutto gli orsi, dall'altra, quindi all'altro estremo, c'è chi dice che invece saremo noi esseri umani a dover in qualche modo abbandonare quelle aree e lasciare che gli orsi facciano gli orsi. La realtà, manco a dirlo, è molto più complessa e quindi richiede necessariamente un compromesso. Perché quel territorio è sì casa per gli orsi, però è anche casa per gli esseri umani. Per questo il coinvolgimento della popolazione locale nelle scelte di gestione è indispensabile. È stato fatto all'inizio, quindi nella fase preparatoria del progetto Life Ursus, che aveva previsto un sondaggio di opinione fra gli abitanti dell'area che aveva avuto risultati sorprendenti, letti alla luce del dibattito che stiamo vedendo in questi giorni, perché all'epoca più del 70% della popolazione aveva dichiarato di essere a favore del rilascio di orsi nell'area, una percentuale che raggiungeva addirittura l'80%, con l'assicurazione di adottare misure di prevenzione dei danni e di gestione delle situazioni di emergenza.
Forse da allora è mancata un po' la percezione di queste misure di prevenzione e gestione, dove prevenzione significa anche informazione, che può essere anche martellante e insistente come si fa nei parchi americani, raccontavamo poco fa, ma che può anche passare per altre attività come la chiusura temporanea delle aree dove sono presenti le femmine con i cuccioli, oppure l'installazione di maggiori cartelli di avviso e la promozione delle buone pratiche che scoraggino proprio le pratiche scorrette che possono poi mettere qualcuno in rischi seri.
Gestione invece significa da un lato applicare i protocolli che sono già stati stilati e condivisi, però forse significa anche raccontarli, far vedere che le istituzioni non reagiscono di pancia per vendetta oppure appunto per motivi che non riusciamo bene a comprendere, però agiscono secondo un piano che dovrebbe avere un razionale ben preciso volto a ridurre i rischi e che dovrebbe essere discusso continuamente con la popolazione. Qualche puntata fa, parlando degli ippopotami alieni in Colombia e dei problemi che provocano all'ecosistema e agli abitanti, vi avevamo chiesto di pensare a che cosa sarebbe stato corretto fare per risolvere il problema. Ci avete scritto in tanti, c'è stato chi ha proposto di prenderli e portarli in Africa, chi ci ha detto che la Colombia ormai è la casa di questi ippopotami e quindi bisogna trovare una soluzione lì, chi ha suggerito soluzioni diverse come la sterilizzazione di alcuni esemplari oppure la caccia selettiva.
Ovviamente è un caso molto diverso, però si può applicare anche a quello degli orsi. Ogni azione del resto ha delle conseguenze e quindi questi orsi è meglio rinchiuderli o sopprimerli? Si possono spostare e nel caso dove? E poi chi li prende? E se lasciamo gli orsi problematici liberi, come gestiamo la vita delle persone che vivono lì o che frequentano poi quelle zone? E quali potrebbero essere le conseguenze sul turismo, quindi sull'economia del luogo, se ci sono timori di incontrare gli orsi e quindi le persone non vanno più lì in vacanza? Le risposte a tutte queste domande, ci spiace, non possono arrivare da un podcast scientifico, ma dalle istituzioni e devono essere anche molto efficaci perché devono essere chiare e frutto di una condivisione del problema con la popolazione che poi vive quei disagi quotidianamente.
Megnetti, cambiamo tema. Parliamo di criolipolisi.
Eh?
Body sculpting.
Ah, ok.
Allora, adesso ti spiego. Il body sculpting è il nome che si dà a un insieme di tecniche che vengono utilizzate per migliorare l'aspetto fisico del corpo attraverso la rimozione di tessuto adiposo, cioè di grasso, quindi un po' come si fa con il marmo nelle sculture. Parti da un blocco, no? E scolpisci per ottenere una forma. Tra le tecniche che ricadono sotto questa definizione c'è appunto la criolipolisi. Il nome deriva da crio, cioè freddo, lipo, cioè grasso, e lisi, quindi scioglimento, potremmo dire così. Per cui è una tecnica di fatto che scioglie i grassi col freddo. È stata messa a punto da un laboratorio della Harvard Medical School, quindi insomma una cosa prestigiosa, potremmo dire.
Sì, si tratta di una procedura di medicina estetica e quindi deve essere condotta da un medico, questo è indubbio, e prevede il posizionamento di un dispositivo che è chiamato Cool Sculpting sulla parte del corpo che si vuole trattare. Poi questo dispositivo in pratica congela le cellule adipose che dovrebbero così morire ed essere poi assorbite dall'organismo. Tutto un po' agghiacciante. Ecco, che freddura.
Aiuto. Allora, continuiamo. Questo metodo è potenzialmente molto bello, insomma, se uno vuole fare queste procedure. Peccato che però ogni tanto le cose vadano un po' male. Nel 2021 la top model Linda Evangelista aveva dichiarato di essere rimasta sfigurata da questo trattamento per una complicazione chiamata iperplasia adiposa paradossale, la traduzione dall'inglese. In sostanza quello che succede è che il grasso, invece di essere riassorbito, rimane lì, si indurisce e assume anche delle forme strane che devono in alcuni casi essere poi rimosse chirurgicamente.
L'azienda che è detentrice del marchio Cool Sculpting dice che si tratta di un'evenienza molto rara e che si verifica nello 0,33% dei trattamenti, cioè circa 1 su 3.000. E come sappiamo bene, lo sapete soprattutto se seguite questo podcast, è normale che una procedura medica abbia degli effetti collaterali. Non stiamo del resto parlando di trattamenti cosmetici o di trattamenti estetici, ma proprio di trattamenti medici. Il punto però è capire se questi rischi sono misurati e comunicati correttamente e se sono anche percepiti da chi decide di farsi scolpire da questi strumenti.
Il New York Times è andato a indagare e dice che le cose sono un po' diverse da come le racconta l'azienda, e quell'evenienza che è definita rara, beh, alla fine forse non è poi così rara. Potete leggere i risultati di questa inchiesta in un articolo di Anna Codè con la K pubblicato il 16 aprile.
L'inchiesta del New York Times ha fatto emergere diverse azioni ritenute problematiche da parte dell'azienda, come l'inserimento a libro paga di alcuni esperti che poi avrebbero scritto articoli che ridimensionavano gli effetti collaterali del trattamento, però anche la stipula di accordi di riservatezza con i clienti che di fatto, a quanto pare, impedivano loro di parlare pubblicamente dei problemi che avevano riscontrato durante il trattamento. Oltre a questo, sempre secondo l'inchiesta del New York Times, l'azienda aveva smesso di notificare gli effetti collaterali alle autorità di controllo, portando quindi a una sottostima notevole dell'incidenza di questi effetti collaterali.
Linda Evangelista ha fatto causa all'azienda proprietaria del dispositivo che avevano usato per lei, ha detto di aver anche trovato un accordo con questa azienda. Il clamore mediatico però che si è creato attorno al caso di Linda Evangelista ha fatto sì che molte persone che avevano avuto quegli stessi effetti collaterali prendessero coraggio e li segnalassero alle autorità.
Nell'anno delle dichiarazioni di Linda Evangelista, le autorità sanitarie hanno ricevuto oltre 1100 segnalazioni di eventi avversi dai trattamenti con Cool Sculpting, che sono molte di più di tutte le segnalazioni se si sommano i precedenti 10 anni di utilizzo di questa tecnica. Inoltre, le segnalazioni sono continuate ad aumentare nell'anno successivo.
Ovviamente non c'è ancora una fine a questa storia, vedremo nei prossimi mesi se ci saranno magari dei ridimensionamenti volontari, come spesso accapita a questo tipo di dispositivi o questo tipo di aziende, oppure dei provvedimenti da parte delle istituzioni. Quindi insomma è una questione ancora aperta.
Beh, dopo queste freddure, Mautino, direi che possiamo chiudere la puntata.
Non prima però di aver fatto gli auguri al Post.
Ah beh, certo.
Eh sì, perché mercoledì 19 aprile il Post ha compiuto 13 anni.
Esattamente, io 13 anni col Post ho compiuto. Quindi
ah, allora auguri anche a te,
Vignetti. È un festeggiamento reciproco.
In realtà anch'io ho 13 anni col Post, perché io ho iniziato a seguirlo fin dal primo giorno.
Vedi?
Per cui auguri a tutti noi e anche a tutti voi che ci ascoltate.
e a tutti noi, quindi a tutte le persone che fanno il post, sono diventate davvero tante rispetto a quella manciata di persone in un monolocale quando era iniziato tutto nel 2010. Qua adesso mi commuovo, quindi la smetto subito. Se siamo diventati così tanti, e soprattutto per merito vostro che ci ascoltate, che ci leggete, che ci seguite e che vi abbonate anche al post, quindi se volete fare la vostra parte potete andare su abbonati.ilpost.it e diventare membri della grande famiglia degli abbonati e delle abbonate al post.
Vi ricordiamo che se volete scriverci potete farlo a ciwoleunascienza@ilpost.it. Noi chiudiamo qui, come sempre, dandovi appuntamento a venerdì prossimo. Ciao!
Ciao.